Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Sesto anniversario del pontificato di Papa Benedetto XVI, a cui vanno i nostri auguri. Buongiorno da Emanuela Campanile. È proprio il Papa che ci dà lo spunto per iniziare la puntata di oggi. Il tema, le radici cristiane dell'Europa e la nuova evangelizzazione. Lo spunto da una delle sue omelie nel viaggio a Santiago era il 2010, così si espresse il Santo Padre: è necessario che Dio torni a risuonare gioiosamente sotto i cieli dell'Europa. Significa allora che c'è stato un periodo in cui Dio risuonava gioiosamente e i cieli europei lo accoglievano. Ma qual è questo periodo? Si può dire che forse lo sia stato il Medioevo? E noi lo chiediamo all'ospite di oggi, Franco Cardini, saggista, storico e docente presso l'Istituto di Scienze Umane a Firenze. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Qual era quel periodo in cui i cieli europei accoglievano la presenza di Dio?
Beh, mi pare che l'immagine usata dal Santo Padre si ispiri molto direttamente a quella di cui si servì all'inizio dell'Ottocento, del XIX secolo, un grande connazionale di Papa Benedetto, cioè il poeta Novalis, che era anche un saggista importante, quale scrisse un libro, Christenheit oder Europa, cioè la cristianità o l'Europa, e dove questa O può essere interpretata in vari modi: la cristianità ovvero l'Europa, quindi l'Europa non esiste se non c'è la cristianità, oppure la cristianità oppure l'Europa, il che significherebbe che quando nasce l'Europa, l'Europa naturalmente per Novalis, per il suo libro, per le sue idee, era l'Europa moderna, la cristianità sparisce o in qualche modo viene contratta o viene
nascosta. O l'una o l'altra,
E in un certo senso la contrapposizione non è tra cristianità o Europa, ma è la contrapposizione tra cristianità intesa come Europa fino a quella che si potrebbe in qualche modo definire la fine del mondo medievale, ma quando finisce il mondo medievale con l'inizio della riforma, nella visione di Novalis, oppure l'Europa moderna che nasce come in qualche modo allontanata dalla cristianità, e che non vuol dire un'Europa che si scristianizza, e poi del resto con la riforma protestante non si può dire che l'Europa si scristianizza, la riforma sta all'interno della storia del cristianesimo. Si può dire però che inizia quel processo di secolarizzazione per cui il cristianesimo resta come valore, magari individuale, valore all'interno delle coscienze, ma si svanisce o si polverizza come valore invece che sta alla base della civiltà, della società.
Che cosa succede quando una società dimentica le proprie radici?
Ma guardi, anzitutto bisognerebbe tenere presente che non esiste nella storia nulla di naturale, cioè nulla di predeterminato e nulla di assolutamente inevitabile. La storia è fatta evidentemente di eventi che in parte sfuggono alla volontà degli uomini o dei gruppi umani, ma in gran parte è fatta dalla volontà degli uomini, magari non di tutti, ma della volontà dei gruppi o delle personalità prevalenti, il che significa che la storia avrebbe potuto benissimo andare in un altro modo. Non è scritto da nessuna parte che si sarebbe dovuto avere il processo di secolarizzazione, si sarebbero potute fare scelte diverse, e questo è il primo elemento che va chiarito. Il secondo elemento che va chiarito è, mi sembra, conseguenza del primo, cioè è logico che una volta fatto certe scelte si faccia di tutto per eliminare tutti quegli elementi che potrebbero mettere in discussione la bontà di quelle scelte. Quindi evidentemente, una volta allontanatisi da un certo modo di vivere, che è quello medievale, dove la fede, fede, il diritto, la cultura, la società sono un tutt'uno inscindibile, una volta scelta invece la strada delle distinzioni e delle differenze, bisogna far dimenticare, bisogna fare il possibile per far dimenticare un tempo in cui le cose andavano diversamente, e allora naturalmente si tende a cancellare la storia precedente. È chiaro che non ci si riesce mai totalmente, che molto spesso non si vuole nemmeno riuscirci, ci si limita, come per esempio faceva la filosofia hegeliana, a ricordare le fasi precedenti, ma a inserirle in un processo dialettico in cui quelle fasi precedenti diventano, per carità, sacrosante, rispettabili, venerabili, ma definitivamente superate dalla storia dello spirito. Quello che diceva Giovanni Gentile nel momento stesso in cui rimetteva il crocifisso nelle aule delle scuole dopo la sua riforma. Beh, è un momento trascorso dalla storia dell'umanità, ma è bene ricordarsene, bene,
e conoscerlo soprattutto.
Riconoscerlo con rispetto. Era la visione appunto neo-hegeliana della storia, che bisogna tenere presente, ma alla luce della quale bisogna anche ricordarsi di un'altra cosa. Quando alle tradizioni, quando alle identità si rinuncia, e si rinuncia volontariamente, non è poi legittimo fare quello che molti fanno oggi,
cioè
davanti alle identità forti, di cui invece si fanno portatori persone o gruppi che oggi appartengono a quelli che vengono come nostri ospiti, più o meno voluti o più o meno indesiderati, per esempio gli extracomunitari, che non hanno nulla naturalmente, non hanno lavoro, non hanno, molti non hanno più patria, non hanno mezzi di sostentamento, però hanno qualche volta, non sempre, molto forti le loro tradizioni. Allora non si può dire che le loro tradizioni forti minacciano la nostra, perché noi siamo stati i primi, col nostro processo di secolarizzazione, a rinunziare alle nostre tradizioni. E allora liberissimi di recuperarle se ci riusciamo. Mi pare che questa sia la proposta del Papa. Non liberi di sostenere che sono gli altri che minacciano la nostra identità. No, la nostra identità ce la siamo minacciati, ce la siamo minacciata da soli.
E questo mi dà con queste parole la possibilità di introdurre il secondo ospite. Abbiamo il direttore dell'Ufficio Nazionale della Pastorale della Famiglia della Conferenza Episcopale Italiana, Paolo Gentili. Don Paolo, buongiorno.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Allora, ci siamo dati la zappa sui piedi, ci spiega il professor Cardini.
La questione sull'identità ci appartiene in modo forte, nel senso che le radici cristiane dell'Europa possono essere riscoperte soltanto a partire dai cristiani, necessariamente, cioè i primi visibili testimoni di queste nostre radici sono proprio le famiglie sparse nella nostra Europa, luogo di antica evangelizzazione, ma chiamata a esprimere una nuova evangelizzazione, che in gran parte passa per la famiglia, come ci ha tante volte ripetuto sia Giovanni Paolo II, sia anche Benedetto XVI. E questo vuol dire anche concretamente che molta gente probabilmente non entra più nelle chiese, ma c'è un riflesso di quel tabernacolo che è presente nelle chiese, che passa attraverso i condomini, le città, visibile nei sacramenti del matrimonio, che sono sparsi sul nostro territorio, sia nazionale che nei confini dell'Europa e del mondo intero.
Qual è il contributo specifico, storicamente parlando, e fondamentale della Chiesa a questa Europa?
La Chiesa è stata l'anima della costruzione dell'Europa dalla fine dell'Impero Romano d'Occidente, anzi da molto prima, da quando l'Impero Romano d'Occidente si è cristianizzato, ha accettato il cristianesimo come religione di Stato, anzi con l'editto di Teodosio l'ha reso obbligatorio, il che significa, non bisogna dimenticarlo, che alla base della costruzione dell'Europa cristiana c'è anche un elemento di costrizione. Saremmo sleali nei confronti della storia se non lo ricordassimo. I pagani sono stati perseguitati, sono stati obbligati a diventare cristiani, ma questo fa parte del mistero della storia e della costruzione praticamente della società cristiana. Bisogna ricordarsi però al riguardo che quando noi diciamo la Chiesa non intendiamo dire la gerarchia dei chierici, di quelli che sono in qualche modo destinati al servizio dell'altare. No, la Chiesa è la società civile, è la società cristiana fino a quando non si introduce un elemento di rottura, fino a quando non si introduce un elemento di innovazione che nelle intenzioni era un elemento di ritorno alla purezza delle origini, ma che in realtà equivaleva a una rivoluzione profonda, che è quella appunto della riforma che spezza l'unità della Chiesa, che ne spezza l'universalità, che proclama che il vero cristianesimo si vive soltanto al di fuori della disciplina ecclesiastica, attraverso il libero esame delle scritture, quindi attraverso un rapporto individuale e diretto con Dio, che per forza di cose spezza, anzi rende inutile nell'ottica della riforma, la mediazione ecclesiastica. A questo punto tutto l'edificio della società cristiana in quanto tale è minato, e si apre la strada a quella che noi chiamiamo la modernità, che non è nulla di infame, nulla di diabolico, per carità, è soltanto il lungo momento che dura ancora in cui una società ha creduto di poter vivere senza porsi il problema se Dio esista o non esista, ma semplicemente vivere a livello civile, a livello sociale, a livello giuridico, come se Dio non ci fosse. Questa è la modernità praticamente. Una volta capito questo, è evidente che la ricristianizzazione, che poi è in realtà una ricattolicizzazione auspicata dal Santo Padre, e non passa soltanto attraverso la riassunzione dei segni e dei simboli, e non basta scrivere viva la civiltà cristiana sui muri, oppure pretendere che si rimetta il crocifisso nei pubblici esercizi, o addirittura, come qualcuno ha in passato recentemente proposto, che si metta una croce cristiana al centro del tricolore nazionale italiano, come c'era durante la prima guerra d'indipendenza nel 1848. Questi sono segni estrinseci che non servono a nulla se non si torna a una vita autenticamente cristiana. Allora
dove il segno si integra, perché l'importanza del segno è che venga integrato in un vero sentire.
Allora questo significherebbe tornare a una vita sacramentale, tornare a una vita sociale imperniata sui valori cristiani, significherebbe ritornare a una disciplina, a una liturgia che oggi molti cattolici hanno dimenticato, a cominciare dalle famiglie, in cui i sacramenti non sono più al centro della vita familiare. Per carità, non casca il mondo, però queste cose sono evidentemente importanti come segno esterno di una riconversione interna, che poi nella sostanza sarebbe rivivere cristianamente l'esperienza del mondo. Ora, quando da una parte si vorrebbe reinserire il crocifisso in tutti gli edifici pubblici e dall'altra si auspica che dei disgraziati che arrivano via mare alle nostre isole con dei gommoni a bordo dei quali ci sono perfino delle donne incinte, possano venire presi a cannonate, evidentemente siamo lontanissimi da una restaurazione cristiana.
Don Paolo, il professor Cardini ci sta quindi tratteggiando appunto questo atteggiamento un po' schizofrenico della società di oggi.
Assolutamente sì, è per questo che anche i vescovi italiani, ma proprio anche su sollecitazione del Santo Padre, di cui oggi ricorre felicemente questo anniversario, no? L'elevazione al Sesto Pontificio, hanno scelto per il decennio il tema della sfida educativa, perché la crisi educativa non è tanto una questione dei figli, ma una questione dei padri, cioè nel senso che è una crisi del mondo degli adulti, e se vogliamo anche della famiglia, nel senso che talvolta non viene messo in luce, ma non viene nemmeno talvolta vissuto il primato educativo della famiglia. Talvolta la famiglia sembra in qualche modo come impacciata, no? Nel portare l'orizzonte del dono come autentico compimento di sé. Cioè la riflessione che il Santo Padre ha sollecitato è che cosa è realmente la vita buona oggi, in questa modernità. Se il benessere economico, se il progresso tecnologico, se le nuove scoperte che si sono avute hanno realmente portato una vita buona, nel momento in cui c'è una frase della Gaudium Spes, un testo esemplare del Concilio, che il numero 36 dice: l'oblio di Dio rende opaca la creatura stessa. Quello che stava dicendo il professor Cardini, cioè lo smarrire Dio rischia di non dare più l'orizzonte dell'umano. Che cos'è che rende la vita buona, bella, umana?
Tant'è che Papa Benedetto XVI nel 2009, proprio in una visita nella Repubblica Ceca, disse: è tuttavia vero che le radici cristiane, ovviamente si riferiva alle radici cristiane della Repubblica Ceca, hanno favorito la crescita di un considerevole spirito di perdono, riconciliazione e collaborazione.
Oggi molti parlano di fraternità, io arrivo a dire purtroppo, nel senso che talvolta smarrendo la vera radice della fraternità, che è la figliolanza. Allora, se ci scopriamo figli di una comunità che va oltre anche i confini stessi delle mura dei templi cristiani, delle chiese cristiane, ma che arriva fino all'umanità stessa, così amata dal nostro Dio, allora se ci scopriamo realmente figli, ci scopriamo realmente fratelli tra noi, e questo, in questo senso la famiglia è fondamentale per essere una palestra autentica di vita, dell'orizzonte a un antropologico più autentico, cioè di sapere che cos'è che rende ciascuno di noi persone realmente umane. E non è tanto il progresso tecnologico, ma è quanto più la capacità di donarsi gli uni gli altri. Ecco che allora quei volti dei fratelli che vengono da paesi spesso, talvolta anche storicamente sfruttati da alcuni paesi dell'Europa, diventano i fratelli a cui restituire in qualche modo questo debito, certamente in una regolamentazione, cioè in un'ottica di condivisione come tema delle problematicità che tutto questo comporta. E quindi in qualche modo rendendo più umana, anche umanizzando gli ambienti, come diceva Giovanni Paolo II, e soprattutto armonizzando verità e carità, come dice Benedetto XVI. Quindi in qualche modo legando anche la presenza dei cristiani a un progresso autentico della società. Questo è il vero futuro della società. Non c'è futuro se non c'è l'orizzonte del dono. E in questo senso i cristiani sono determinanti per il futuro dell'Europa, per un autentico progresso dell'Europa. Non ci può essere il sottrarsi a questo compito specifico di rendere una comunità solidale, che sia il vero segno della civiltà del futuro. Non è il progresso tecnologico che fa la civiltà del futuro, ma è la qualità delle relazioni umane che si creano all'interno della nostra Europa.
Professor Cardini, quindi e anche esclusivamente dal punto di vista culturale, l'esclusione della religione dalla vita pubblica cosa sottrae?
Ma l'esclusione della religione sottrae evidentemente i fondamenti stessi della vita civile, perché si può anche non essere cristiani, per carità, sono tantissime brave persone che non sono cristiane, certo. Ma nella nostra Europa le basi della convivenza, le basi materiali, le basi anche morali sono tipicamente cristiane, e quindi se ci si dimentica di questo, poi vengono a cadere alcuni presupposti che, siccome purtroppo la gente ha poca informazione e scarsissima memoria, la memoria molto corta, poi questo non ricordare si traduce nella tragicità della contraddizione. Non voglio essere polemico con nessuno, per carità, ma vorrei ricordare, proprio a proposito di alcune cose che si sono dette orora, che la stessa persona, che è un parlamentare illustre, molto noto, spesso in televisione, quella stessa persona che ha detto che purtroppo per il momento non si può sparare sugli extracomunitari che arrivano da noi, è la stessa persona che alcuni mesi or sono propose di restaurare al centro del tricolore nazionale il segno della croce. Quindi quando siamo a questi livelli, che una stessa persona vuole la croce sulla bandiera nazionale e poi lamenta che non si possa sparare sugli ospiti che arrivano dal mare, significa che siamo veramente alla perdita totale dei punti di orientamento che contano. Questo non lo dico per amore di polemica,
no,
nei confronti,
bisogna vedere
di
anche appunto,
persona,
appunto vedere da quale pulpito arriva la predica e fare le giuste distinzioni. Per chiudere, Don Paolo Gentili, la CEI ovviamente guarda ai prossimi 10 anni, che cosa ci può dire di questa, chiamiamola così, nuova evangelizzazione allora?
Ma penso che sia tra le avventure più belle che ci possa capitare. Da una parte evidentemente c'è una secolarizzazione che ha portato in qualche modo a una cristianizzazione dell'Europa e comunque anche ai valori autentici del vivere umano, ma dall'altra c'è una grande avventura da poter percorrere, che è quella della sfida educativa, che è forse l'arte più straordinaria, quella di far crescere l'umanità, di dare il giusto orizzonte di compimento a ciò che l'uomo è, di restituirgli questa piena somiglianza con il divino, cioè un amore di comunione, una relazione di identità e di differenza nella reciprocità, quella che c'è tra le persone della Trinità, che poi è una cosa semplice, perché nelle prime famiglie, quelle che insomma tutti noi in qualche modo abbiamo vissuto, no? Anche delle generazioni che ci hanno preceduto, c'era il passaggio tra i valori umani e i valori cristiani, era molto facile perché si respirava in famiglia. Oggi questa crisi è così forte che non si respira più in famiglia, ma non si respira più nemmeno nella scuola, negli ambienti sportivi. Allora la presenza dei cristiani nei luoghi, nei condomini, nei luoghi di vita sociale diventa determinante, ma ancor più delle famiglie fondate sul matrimonio, che fanno trasparire una comunione, una capacità anche di perdono di ogni giorno, la quotidianità della santità, potremmo dire, della vita familiare. E quindi anche, io faccio un esempio di solito, ormai nei supermercati il profumo del pane non si sente più, talvolta si sente il profumo del cellophane, della plastica che ingloba questo pane. Ecco, è tempo che le famiglie dei credenti tornino a far percepire il profumo del pane, quello appena uscito dal forno, quello che ti fa venire l'acquolina in bocca, che ti fa venire il desiderio di vivere e di spendere la misura alta della vita cristiana, come diceva Giovanni Paolo II, e di spendere bene la tua vita, come incoraggiava Benedetto XVI ai nostri giovani che stanno per partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù.
E tra l'altro la CEI proprio dà anche delle direttive, ovviamente c'è questa rete tra le varie parrocchie che aumenta anche le proposte e le dipinge in modo tale da raggiungere questo obiettivo. L'ultima domanda anche al professor Cardini: si parla di nuova evangelizzazione per quanto riguarda il mondo della cultura, c'è una nuova qualche cosa? O ci sarebbe bisogno?
No, certamente c'è bisogno, ma vede, Benedetto XVI ha profondamente ragione quando parla insieme di Europa e di cristianità, perché le due cose sono veramente, nonostante il processo di scristianizzazione che c'è stato e rispetto al quale è molto difficile tornare indietro, insomma, quindi bisogna prendere atto che i cristiani sono ormai una minoranza, che deve essere una minoranza qualificata, però detto questo resta anche che il parallelismo, il crescere insieme di cristianesimo ed Europa è provato dal fatto che la carenza di entrambi oggi provoca veramente delle crisi. Per esempio, che cosa c'è, e l'abbiamo detto, che non funziona soprattutto nel fatto che la gente si sia dimenticata il suo essere cristiano? Il fatto che poi questa dimenticanza porta a una decadenza, a un meno anche di valori civici vissuti, a un meno di sicurezza, a un meno di solidarietà, a un meno di comprensione, che sono anche valori civili. L'Europa soffre esattamente dello stesso male. Perché in questo momento l'Europa è in crisi? Abbiamo visto le ultime elezioni finlandesi. Hanno vinto gli euroscettici, che in realtà sono quelli che non vogliono l'Unione Europea, non sono soltanto scettici, sono anti-europeisti, perché non vogliono aiutare i portoghesi. Sotto questa mancanza di solidarietà c'è un riemergere del vecchio nazionalismo e una una forma di egoismo che si appoggia a un elemento di debolezza che c'era da sempre nella costruzione dell'Europa, perché abbiamo costruito l'Europa attraverso l'euro, attraverso la finanza, ma non l'abbiamo costruita attraverso la consapevolezza storica. Che cosa sanno oggi i giovani finlandesi dei loro compatrioti portoghesi? Dico compatrioti perché siamo tutti nella grande patria europea. Che cosa sanno i giovani italiani dei loro compatrioti della storia, dei loro compatrioti inglesi o tedeschi o svedesi? Quasi niente, perché quando si è costruito l'unità europea si è pensato all'euro, si è pensato al carbone e all'acciaio, si è pensato al Fondo Monetario Europeo, ma non si è pensato a insegnare la storia europea nelle scuole, e oggi i giovani europei guardano la bandiera azzurra stellata, che è anche molto bella, eccetera, ma non l'amano perché non sanno qual è la realtà storica che ci sta dietro. Se avessimo insegnato storia europea fino dal 1958, fino da quando 50 anni fa si è costruito il primo Parlamento europeo, oggi i finlandesi avrebbero votato diversamente, perché conoscerebbero la storia del Portogallo non bene come la storia finlandese magari, ma come parte della loro storia. Amerebbero il Portogallo come la Finlandia, così come noi italiani siamo stati abituati a imparare un po' di storia nazionale. E non dico che oggi in Veneto si ami la Calabria come si ama il Veneto, ma insomma, quantomeno, ecco, nella mia Toscana, per esempio, si riesce a capire che veneti e calabresi sono italiani al pari di noi. Questo per l'Italia, poco e male, ma è stato fatto. Per l'Europa non è stato fatto, e noi stiamo pagando il conto, purtroppo, di questi vecchi errori, e sarà un conto salatissimo.